Sandro Veronesi, parliamo di Non dirlo, il Vangelo di Marco. In realtà questo è il titolo di un libro da cui prende spunto, insomma, prende il titolo il tuo monologo. Da dove vogliamo partire? Dal libro o dal monologo?
Ma è un po' la stessa cosa, perché come ho cercato di spiegare anche nella breve introduzione che ho messo, inspiegabilmente del resto, fin dall'inizio, quando ho cominciato a lavorare per scrivere il libro, ho avuto la certezza che questa volta non me la sarei cavata con il semplice pubblicare il libro, ma avrei dovuto poi andare davanti a un pubblico. Non so dire bene perché. Avevo fin dall'inizio avessi questa certezza, poi ci ho riflettuto dopo, a posteriori, e credo che la ragione sia proprio insita nel testo di riferimento, cioè io mi riferisco al Vangelo, che sia di Marco, come in questo caso, o anche gli altri, sono testi che sono stati scritti non per essere letti come dei libri, anzi questa è una pratica che è stata avversata fino al secolo scorso dalla Chiesa. Non è che si era incoraggiati a leggere i Vangeli. I Vangeli, soprattutto all'inizio, erano scritti per essere predicati, cioè per essere portati ad un pubblico con un corpo, che è un po' l'origine stessa del teatro, un testo, un pubblico e un corpo che fa da tramite. Quindi credo che sia per questa, la ragione è l'origine del testo di riferimento, nel mio caso il Vangelo di Marco, che è il testo su cui io mi sono impegnato.
C'è un motivo però per cui tu hai scelto questo Vangelo, tu parli di un segreto che viene mantenuto quasi per tutte le pagine.
Beh, sì, perché leggendolo un po' per caso, diciamo, mi sono reso conto che il Vangelo di Marco è molto diverso dagli altri Vangeli, soprattutto perché, e io questo non lo sapevo, poi mi sono informato e poi ho cominciato a studiarlo, è stato scritto a Roma e i destinatari del Vangelo di Marco sono i romani, cioè i pagani, conquistatori, diciamo, del mondo conosciuto in quel momento, l'impero romano. E quindi fatalmente Marco, che evidentemente si rivela un grande scrittore, ha adeguato la storia che doveva raccontare, che tra l'altro è il primo Vangelo, la prima versione del Vangelo, l'ha adattata all'immaginario dei suoi destinatari. Dunque ne è venuto fuori una specie di western, non so come dire, di storia molto movimentata, d'azione, con poco verbo, molti miracoli, molti esorcismi, molti spostamenti, e la figura di Gesù ne esce come quella di un eroe ellenistico classico e straordinariamente moderno, pure adesso, insomma, è la figura di un eroe solitario che combatte e vince e anche nella sconfitta vince, che è proprio un gusto, un retrogusto, diciamo, che noi conosciamo bene, noi oggi e anche i romani di 2000 anni fa.
L'aspetto, vabbè, della religione, del cristianesimo, quanto viene utilizzata poi nella tua narrazione e anche nel tuo monologo?
Beh, è fondamentale, soltanto che, come ho detto, io cerco di spiegare come questo Vangelo avanzi con un'attrazione veramente importante per essere in realtà un testo sacro, perché per i tre quarti viene rivolto a un pubblico che si presuppone non abbia un'inclinazione particolare alla fede e alla mistica e alla spiritualità, perché i romani così erano. Hanno una grande curiosità e una grande attenzione per l'epica, per la grande avventura. E poi però c'è il momento della torsione mistica e quindi diventa fondamentale l'aspetto religioso, perché il segreto di questo testo sta tutto lì, sta nel fatto che poi ti porta a un certo momento, te uditore romano, tu uditore pagano, a tu per tu col simbolo fresco fresco appena nato della cristianità, che è la croce. E in quel momento coincide tutto, coincide la teologia con la sceneggiatura del Colosso, coincide tutto quanto nel punto più alto, che poi è il punto più basso, diciamo, dell'avventura terrena di Gesù, scelto proprio per impressionare e convertire in quel momento i non credenti.
I riferimenti cinematografici, Tarantino, insomma qualcuno ha citato Hitchcock, ecco, sì. La parola che in qualche modo diventa immagine sempre attraverso la parola, come lo hai fatto?
Allora, tanto per cominciare, siccome questo è un Vangelo d'azione, è un Vangelo più moderno e più difficile, perché è più facile con le parole riportare le parole, è più difficile descrivere gli atti con le parole, no? È già più moderno di per sé. Poi è chiaro che è il cinema che ha attinto a piene mani dal Vangelo e in particolare dal Vangelo di Marco, che è il primo Vangelo, quindi se poi anche uno ritrova le stesse scene nel Vangelo di Matteo o in quello di Luca, che hanno preso quello come fonte, la fonte è Marco. È chiaro che insomma sono loro, sono Tarantino, Sergio Leone ad avere preso dal Vangelo. Io poi invece lo racconto un po' all'incontrario, come se fosse Marco che cita Tarantino, per far vedere quanto veramente quanto risulta moderno ancora oggi a leggersi per quello che deve essere, cioè un testo dimostrativo che spiega tutte le forze di una fede lontana, molto lontana all'inizio dalla mentalità e dall'immaginario dei suoi destinatari, ma che però è destinata nell'arco di 3 secoli e mezzo a coincidere con la romanità, perché con l'editto di Costantino Roma e la cristianità coincideranno, ecco. E questo è l'inizio, è proprio il primo poderoso passo che però continuerà a accompagnare i martiri nella predicazione a Roma per i successivi 3 secoli.
Sarai all'Elfo di Milano, avrai un supporto scenografico?
No, questo è il Vangelo più povero di tutti, non c'è scenografia, non c'è musica, non c'è quasi regia, l'aspetto teatrale è semplicemente dato dal corpo. E tra l'altro è un corpo mio che non è nemmeno addestrato a star lì, per cui è proprio una parvenza, diciamo così, di teatro, però è data dal fatto che insomma ineluttabilmente siamo in un teatro, e quindi anche se non c'è la scenografia, anche se non c'è il gioco di luci, se non c'è la musica, non c'è niente, il corpo uno ce lo mette, e quello già basta per essere giudicato un gesto di teatro.
Grazie Sandro Veronesi, non dirlo. Ciao.
Grazie a voi.
A presto, ciao. Sandro Veronesi, Non dirlo, il Vangelo di Marco, edito da Bompiani.